Magia, Stregoneria e Paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e per la trasmissione di oggi ho preso un vecchissimo documento che avevamo fatto per un incontro che si è tenuto a Bologna il 22 marzo 2002 e che era articolato sulla presentazione sintetica di alcuni aspetti del paganesimo politeista. Fu preparato per l'incontro di Bologna il 24 marzo 2002 e naturalmente serviva per presentare alcuni concetti pagani politeisti nella sede che venne tenuta nella sede di Gelli dei Verdi a Bologna, quando i Verdi erano qualcosa di un po' più serio di quello che sono diventati negli ultimi tempi. Bene, fa sempre parte di quella serie di documenti che nel corso del tempo abbiamo redatto per spiegare in maniera diversa, in situazioni diverse, i concetti fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria come religione, cioè la religione pagana politeista, cercando di sintetizzare sempre i principi per renderli facilmente comprensibili da ogni persona. Questa presentazione praticamente si divide in cinque parti e comprende il concetto di creazione del paganesimo politeista, il concetto relativo alla vita e alla morte nel paganesimo politeista, il concetto di assoluto nel paganesimo politeista, il pagano politeista e il mondo come insieme di dei, come ci poniamo davanti al mondo noi come pagani politeisti. Questa è una sintesi praticamente del documento fondamentale del paganesimo politeista e quella che è la conferenza fondamentale che tenemmo fin dal principio a Marghera nel settembre del 1996. Diciamo che il movimento fondamentale che il pagano politeista individua nell'universo è la trasformazione continua dell'energia vitale da inconsapevole a consapevole, attraverso un movimento continuo. L'universo, con quanto contiene, diviene in sé e per sé la forza di trasformazione è nel mondo, nell'esistente. È la qualità che il mondo esprime. Questo concetto di partenza, questo primo momento di inizio, è una cosa che è abbastanza inconcepibile dalle religioni rivelate, dalle religioni normalmente conosciute. Cioè, in pratica, ciò che noi consideriamo non è il venire in essere della materia, ma è il venire in essere della coscienza, della consapevolezza. La materia in se stessa, la materia è come elemento fondamentale dell'energia vitale, ha la capacità di trasformarsi da inconsapevole a consapevole passando attraverso una serie di trasformazioni. Ebbene, questo, il passaggio dall'inconsapevolezza alla consapevolezza, è l'elemento che a noi interessa più di tutti. Cioè, non è che prima non c'è l'universo, poi l'universo appare. L'universo c'è e si trasforma in continuazione, cambia in continuazione. La differenza che va tenuta in considerazione è il venire in essere della coscienza degli esseri, cioè quando gli esseri diventano coscienti di se stessi. Quando noi leggiamo la Bibbia, no? Tanto per dire il libro più sciocco che viene, il più diffuso che esista adesso, ti dice che Dio creò il mondo. Allora, quando c'è l'affermazione Dio creò il mondo, significa innanzitutto che esiste la coscienza in sé di Dio, cioè esiste una volontà di Dio e attraverso la volontà di Dio crea altra volontà. Dio crea il mondo, Dio crea l'uomo, Dio crea gli animali. Per cui la volontà di Dio crea la volontà dell'uomo, crea la volontà degli animali. Pertanto, ciò che è il processo fondamentale che i pagani politeisti invece individuano nella vita, nel mondo e nelle trasformazioni, nelle religioni rivelate viene riassunto con due parole, tagliando praticamente la testa al toro. Cioè, in pratica, cos'è che viene distrutto? Viene distrutto nelle religioni rivelate il venire in essere della coscienza, i processi di trasformazione, i processi di mutamento. E dal momento che le religioni rivelate ti negano questo, tutto questo, tutto quello che è il dovere del venire in essere, che deve rispondere ai mutamenti precedenti e deve essere consapevolezza di azione nel presente per mettere in movimento i mutamenti che verranno, viene privata di questa responsabilità alla vita e viene delegata tutta al Dio creatore. In pratica, le religioni rivelate tolgono all'uomo, tolgono alla vita, tolgono agli esseri proprio la capacità di esistere in se stessi e di manifestare se stessi nell'infinito. Cioè, io manifesto la mia volontà, ma non manifesto la mia volontà ex novo perché io sono bravo, sono figo, ma io manifesto la mia volontà perché una serie di processi, una serie di adattamenti che mi hanno preceduto hanno costruito ciò che io sono. Da ciò che io sono, ho preso atto di essere e ho agito nel mondo, prima nella pancia di mia madre, dopo nel mondo della natura, nel mondo sociale, scelta dopo scelta per essere ciò che sono. Questa sequenza di scelte in ogni istante mi dà la responsabilità del mio divenuto. Nello stesso tempo mi pone anche la responsabilità di fare le giuste scelte, fare le giuste azioni per porre le basi corrette per il futuro, perché il mio agire nel presente non è in funzione del mio divenuto, del mio passato. Usa sì gli strumenti del mio passato e del mio divenuto, ma in realtà il mio agire nel presente è in funzione del futuro, cioè del futuro mio, delle mie trasformazioni e del futuro dell'insieme in cui io agisco che si trasforma a sua volta. Questo modo di pensare, questo modo di vedere il mondo e di vedere la vita, è un modo di vedere il mondo e di vedere la vita che è proprio del paganesimo politeista, è proprio della stregoneria. Per cui il fatto che invece il cristianesimo, che l'islam, che gli ebrei privano l'uomo, privano gli oggetti, privano il mondo della sua volontà e dei suoi processi di trasformazione, non fanno altro che separare se stessi dal mondo e praticamente considerare se stessi in realtà il Dio creatore, perché poi alla fin fine il processo di autoidentificazione soggettiva non è altro che questo, cioè non è Dio che crea il mondo, ma è l'uomo che pensa Dio che crea il mondo. E in questo movimento mentale c'è la distruzione della vita, c'è la distruzione della realtà, perché non c'è più azione dell'individuo verso il futuro, cioè non c'è più l'attività creatrice del soggetto che agendo nel presente crea le condizioni, crea le situazioni per il futuro. Cioè il soggetto viene meno in sostanza al suo essere Dio, al suo manifestare se stesso, al suo rappresentare se stesso nella sua esistenza, al suo essere Dio, al suo essere Zeus. Zeus si fa stregone nel momento stesso in cui trasforma la vita. Ma questo è un discorso che abbiamo fatto, che faremo in altre occasioni. La forza è la forza che attraverso la quale gli esseri costruiscono la vita. È l'essenza del libero arbitrio, che nel paganesimo politeista viene definito come adattamento soggettivo alle variabili oggettive ed appare al veggente come una forza attiva che permea l'intero esistente. Questa forza è necessità. Necessità o intento, se noi lo vogliamo chiamare in un altro modo. In realtà, tutta l'attività creatrice, tutta l'attività attraverso la quale il presente viene in essere, non è altro che la risultante di tutti i processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che tutti i soggetti che sono diventati consapevoli hanno messo in essere. Quando la prima galassia è diventata consapevole di se stessa, ha cominciato a mettere in atto delle azioni. Quelle azioni hanno costruito un'oggettività. quell'oggettività ha permesso a soli, ha permesso ai pianeti di manifestare la loro coscienza, di manifestare la loro consapevolezza. Quei soli, quei pianeti hanno messo in atto delle strategie all'interno di ciò che loro erano, hanno fatto una serie di scelte per cui su alcuni soli, su alcuni pianeti sono nate delle forme che noi chiamiamo natura. Quelle forme della natura hanno messo in atto delle strategie in base all'oggettività in cui esistevano, in base alle condizioni, e loro si sono sviluppate proprio costruendo le condizioni attraverso le quali esseri della natura venissero in essere. Gli esseri della natura a loro volta si sono espansi nel loro circostante e hanno messo in atto delle azioni di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che hanno incontrato nascendo. E questo si sono modificati, hanno proliferato, si sono moltiplicati, hanno invaso tutto lo spazio che gli era possibile. Cioè noi abbiamo praticamente dal primo momento, dalla prima galassia che diventa consapevole nell'universo, fino all'ultimo virus, all'ultimo batterio, se vogliamo andare all'infinitamente piccolo, che quando sono diventati coscienti hanno risposto a una volontà di espansione, a un bisogno di espansione. Questo bisogno di espansione, questo bisogno di dilatazione, che non è altro che la rappresentazione della forza di intento, si è manifestato in tutti i soggetti dell'universo e tutti i soggetti lo hanno tradotto nella loro specificità attraverso le loro variabili oggettive, cioè attraverso quello che loro erano, quello che loro sono divenuti, quello che loro sono divenuti, e in quello che loro sono divenuti hanno sviluppato la coscienza, la consapevolezza di essere se stessi diversi dall'ambiente che li circondava. Per cui la realtà non è una realtà che nasce per caso e non nasce nemmeno determinata da una volontà esterna. La realtà in cui noi viviamo nasce perché ogni soggetto all'interno della realtà ha messo in atto tutta una serie di azioni, tutta una serie di adattamenti soggettivi per svilupparsi, per crescere, per moltiplicarsi, per dilatarsi. Naturalmente in questo processo di dilatazione, questo processo di adattamento che lo ha portato a svilupparsi, ha incontrato forze che ne hanno favorito lo sviluppo e forze che invece ne hanno bloccato lo sviluppo. Per cui abbiamo delle scelte diverse di vari soggetti che, agendo all'interno dell'oggettività, hanno costruito quell'equilibrio dell'insieme che noi oggi come oggi chiamiamo ad esempio natura, ma possiamo chiamare anche universo, possiamo chiamare anche galassia, a seconda dell'insieme che consideriamo, in cui si è costruito un equilibrio fra i bisogni di dilatazione di ogni soggetto, dove gli equilibri non erano altro che la grande temi, la giustizia universale che mantiene equilibrio fra le cose, che spezza gli equilibri e riequilibra a secondo delle necessità e della crescita dei vari soggetti. Pertanto dire che il presente è risultato del caso o è il risultato di una volontà programmatrice di un Dio, dal punto di vista del paganesimo sono due sciocchezze, perché il presente non è altro che il risultato di tutte le strategie adattative. Ma affermare questo porta anche a delle conseguenze pratiche, cioè se il presente è il risultato di tutta una serie di strategie adattative dei soggetti di quell'insieme, appare evidente che io per costruire il futuro devo mettere in atto delle azioni che indurranno i soggetti dell'insieme in cui io vivo, in cui io agisco, a riadattarsi e a fare delle scelte all'interno di quell'insieme. Cioè, a fare un'affermazione o farne un'altra non sono gratuite, aprono delle porte, aprono delle porte d'azione. Perché se la vita è costruita, è voluta, è generata da un Dio che l'ha determinata, che ti dà la morale, che ti dice come tu ti devi comportare e tu sei convinto che sia solo questa la vita, tu costringerai tutte le persone in ginocchio a quella verità, a quella volontà, perché quella è l'unica cosa che di fatto conosci. Però se invece tu consideri che l'insieme è fatto di soggetti che hanno messo in atto delle strategie anche di adattamento ad altre strategie, cioè un insieme che sia adattato a conflitti o amore o a amicizia fra soggetti che agivano al suo interno, di fatto tu non fai altro che mettere in atto delle strategie di adattamento soggettivo alle variabili che incontri, in cui manifestare i tuoi bisogni, in cui manifestare le tue necessità, in cui manifestare te stesso. Pertanto, pensare al mondo fatto in un modo o pensare al mondo fatto in un altro non è la stessa cosa, perché apre delle porte diverse, delle porte d'azioni e delle porte operative assolutamente differenti. Il paganesimo politeista ritiene che il mattone primo che forma l'universo è l'energia vitale, che per effetto di necessità si struttura adattandosi in modo diverso a seconda delle condizioni incontrate. Sono i singoli esseri, e l'essere umano nel nostro caso, che attraverso l'adattamento funzionale della loro attenzione scelgono di percepire e distinguere le diverse forme della materia e le diverse forme di energia. In pratica, tutto il presente, tutto l'universo in cui noi viviamo, secondo il paganesimo politeista, è costruito da un'unità fondamentale che viene chiamata, viene definita energia vitale. Questa energia vitale, stratificandosi, accoppiandosi, forma tutto quello che è l'universo. Il problema è che questa energia vitale non è cosciente di se stessa, non ha intelligenza, non ha progetto, ma ha una forza al suo interno, una forza che la spinge a diventare consapevole di se stessa, cioè costruire coscienze, qualora incontri le condizioni adatte per farlo. Pertanto, tutta la strategia dell'energia vitale è costruire condizioni, ma l'energia vitale non costruisce delle condizioni, ha movimento, ma non costruisce le condizioni appaiono. Quando appare una condizione per cui una frazione di energia vitale diventa consapevole di se stessa, immediatamente quella frazione di energia vitale che è diventata consapevole mette in atto delle azioni, mette in atto delle strategie attraverso le quali dilatarsi. Il fatto che quell'energia vitale metta in atto delle strategie significa che sviluppa due cose essenzialmente, intelligenza e volontà. Nello stesso tempo, quella frazione di energia vitale, mettendo in atto delle sue strategie attraverso la sua intelligenza e attraverso la sua volontà, costruisce delle condizioni affinché altra energia vitale diventi consapevole. Pertanto, quando sono diventate consapevoli le galassie stesse, attraverso gli equilibri che hanno tratto, attraverso le necessità di compattazione, attraverso tutte le varie forze che in quel momento si stavano espandendo, che alcune possiamo anche leggere dal punto di vista fisico, non hanno fatto altro che costruire delle condizioni affinché i pianeti, affinché i soli, affinché altri esseri diventassero coscienti. Quando sul pianeta Terra è nata l'atmosfera, l'atmosfera è diventata cosciente, l'atmosfera stessa ha messo in atto delle condizioni per modificarsi. Modificazioni dell'atmosfera sposate con l'essere terra hanno di fatto generato la natura. Quando, attraverso gli adattamenti alle condizioni incontrate, una concentrazione di energia vitale diventa cosciente di sé, alla necessità di cui è formata vi aggiunge la sua volontà. Questa coscienza, in questo momento, i pagani politeisti la chiamano fato. E nel momento stesso in cui questa coscienza diventa fato, diventa una divinità che determina il proprio futuro, il proprio destino. Perché? Perché mette in atto le sue strategie adattative all'interno delle condizioni in cui quella coscienza è venuta a formarsi. Quando lo spermatozoo entra nell'ovulo, considerando quello il momento della nascita della coscienza, che non è vero, ma noi lo consideriamo quello il momento della nascita del futuro bambino, diciamo che quando lo spermatozoo entra nell'ovulo, nasce un nuovo soggetto che da inconsapevole diventa consapevole e inizia le strategie adattative rispetto al suo ambiente. In quel momento quel soggetto inizia le sue strategie di crescita. Bene, questo movimento noi lo abbiamo in tutto l'universo, per tutta l'energia vitale, in tutto il mondo. Ed è questo, in realtà, il farsi Dio di un soggetto. Perché in quel momento, quel soggetto, quel spermatozoo che è entrato nell'ovulo e che diventerà il futuro bambino, sta in pratica determinando il suo fato, cioè sta mettendo in atto delle strategie adattative per crescere e svilupparsi nella pancia della madre. Mutamento dopo mutamento per tentare di diventare eterna. Ogni specie, ogni essere, esercita la propria volontà rispetto al mondo in cui vive e con gli strumenti della propria specie. Vale per un essere virus, vale per un essere cipolla, come vale per un essere umano e ogni altro singolo essere appartenente all'essere natura. Per il paganesimo politeista, ogni essere che esercita la propria volontà di espansione nella vita è un Dio e ci relazioniamo con esso in quanto tale. Infatti quella coscienza, dal solo subire le condizioni nelle quali è germinata, inizia ad agire al loro interno per scegliere le migliori condizioni possibili al suo sviluppo. Un essere di questo è dato da Zeus, che quando gli viene profetizzato che un figlio maschio nascerà da Meti che lo detronizzerà, egli sceglie, fagocita Meti e si trasforma la sua intelligenza programmatrice, scegliendo la sequenza delle proprie trasformazioni. Zeus è il primo dio che diventa cosciente di se stesso, cosciente della necessità di strategie per agire nella vita. E tutta la strategia di Zeus, tutta la sua azione nella vita di Zeus, noi la vediamo proprio nei suoi rapporti amorosi. Cioè ciò che nasce dai rapporti amorosi di Zeus non è altro che la creazione di Zeus, non è altro che la vita che germina, non sono altro che le condizioni attraverso le quali i figli di Era, cioè dell'essere natura, si trasformano in dei. Dunque Zeus, ogni essere della natura si fa Zeus nella misura in cui alle condizioni che l'hanno portato a nascere aggiunge la propria intelligenza, la propria volontà e le proprie strategie adattative. Questo concetto è un concetto fondamentale del paganesimo politeista. E adesso passeremo ad un altro concetto del paganesimo politeista, che è il concetto relativo alla vita e alla morte nel paganesimo politeista. Per parlare del paganesimo politeista dobbiamo appunto parlare del concetto della morte. La morte nel paganesimo politeista. Perché? Perché per parlare della vita è necessario sapere perché e per come si muore. Cioè non ha nessun senso parlare dell'inizio se non si sa la fine, se non si sa come e perché va a finire. Non sapremo nemmeno come dobbiamo vivere. Se noi parliamo delle religioni monoteiste, per esempio, diciamo che il Dio dei cristiani ci dice che c'è il paradiso e l'inferno. Pertanto l'obbedienza ai dogmi cristiani è relativa al paradiso e all'inferno che i cristiani vogliono, che i cristiani impongono. Pertanto l'obbedienza è in funzione di, anche se dopo ti dicono che tanto qualunque cosa fai decide il loro Dio fra il paradiso e l'inferno. Ma questo non è per il paganesimo politeista, in quanto la vita è troppo importante per lasciarla ad altri. Cioè nel senso che ogni soggetto nel paganesimo politeista, ogni individuo, ritiene che la vita è importante per se stesso, è la sua vita importante, ed è la sua vita importante nell'insieme in cui vive, e proprio perché nell'insieme in cui vive ritiene che l'insieme sia in sé importante. Per il paganesimo politeista la vita di un essere della natura, qualunque essere, è la sua opportunità per diventare eterno. Cioè in pratica nel paganesimo politeista la vita è un'opportunità di eternità, non è qualcosa che è dato e te l'ha dato il tuo Dio e il Dio che te l'ha data ti promette l'eternità attraverso il paradiso o l'inferno. No, nel paganesimo noi siamo esseri della natura e come esseri della natura abbiamo un'opportunità per trasformarci, abbiamo un'opportunità per vivere, ma non è detto che riusciamo a portare a termine la nostra opportunità. Domani c'è un vulcano che esplode, domani c'è un terremoto, domani prendiamo un fulmine, domani c'è un carnivoro che ci assale o c'è l'assassino dietro la strada che ci spara. Cioè, la vita è un'opportunità di eternità, non è un'eternità data e regalata. Per il paganesimo politeista, la vita degli esseri della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce e si dilata in un processo tendenzialmente di crescita infinita e, per quel che ci riguarda, fino a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che poi prosegue nella sequenza dei mutamenti verso l'eternità. In pratica, il concetto di vivere del pagano politeista è lo stesso concetto di vivere che c'è nel feto, nella pancia della madre. Cioè, io sono uscito dalla vagina di mia madre e da quel momento che sono uscito dalla vagina di mia madre ho incominciato a crescere e ho continuato a crescere all'infinito. Cioè, quello che a me mi interessa è crescere. Le forze che mi portano a crescere sono sì la mia volontà, sì la mia intelligenza con cui veicolo la mia volontà nell'oggettività in cui vivo, ma sono i miei bisogni, le mie tensioni, le mie voglie, i miei desideri, che di fatto mi spingono ad agire nella vita quotidiana. Poi sta a me sapere come veicolarli in maniera opportuna o come veicolarli in maniera distruttiva o come reprimerli perché ho delle idee a prioristiche a imporre a loro. Ma dentro di noi, noi esseri della natura, noi esseri della specie umana, nel corso dei milioni di anni abbiamo costruito tutta una serie di strumenti proprio che ci servono per adattarci al mondo in cui viviamo. Le altre specie, di fatto, hanno fatto esattamente la stessa cosa. Voi pensate alla lumaca, che come nasce comincia già ad uccidere, a distruggere tutte le uova del nido per garantirsi delle buone situazioni e delle buone condizioni di vita. La lumaca fa esattamente la stessa cosa, fa la stessa cosa di noi, cioè anche noi cresciamo al punto tale, nella pancia di nostra madre, siamo disposti anche a distruggere la pancia di nostra madre stessa per succhiare tutti quegli alimenti che come feto abbiamo bisogno. Per cui non è che le forze con cui si comporta la lumaca siano diverse da quelle che si comporta l'essere umano sia nella pancia della madre sia una volta nato. Le forze sono sempre quelle, solo che le specie e i singoli esseri le veicolano in maniera diversa proprio per costruire diverse condizioni di vita. Per il paganesimo politeista, la vita degli esseri umani e della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce e si dilata in un processo tendenzialmente di crescita infinita. E noi, vivendo nella natura, non facciamo altro che dilatarci, costruire la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere, il nostro corpo fisico, vivere le contraddizioni della nostra esistenza, per cui arricchirci di esperienze. E ogni volta che noi serriamo i pugni, ogni volta che noi impegniamo le nostre emozioni nella nostra attività quotidiana, di fatto non facciamo altro che costruire sistematicamente noi stessi, costruire quello che noi facciamo e proiettarci nel mondo. Duramente quella costruzione non è altro che la stessa attività del pastaio. Mentre il pastaio prende la pasta e la mescola con le mani, la impasta, mette l'acqua, mette la farina e continua ad impastare, noi non facciamo altro che la stessa situazione col nostro corpo luminoso. Lo prendiamo e lo impastiamo con le nostre mani. Ogni volta che nella vita quotidiana affrontiamo dei bisogni, affrontiamo delle contraddizioni, impegnando le nostre emozioni e impegnando le nostre passioni. L'arricchimento della coscienza dell'essere della natura, nella visione del paganesimo politeista, avviene attraverso l'esercizio della sua volontà, le sue determinazioni, sviluppando il suo sapere e la propria conoscenza, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. La distruzione del corpo luminoso nelle visioni del paganesimo politeista, si ottiene rinunciando ad esercitare le proprie determinazioni, la propria volontà. Vivere nel mondo in cui si è nati rinunciando ad arricchirlo. Nel paganesimo politeista non esiste il concetto di morte, ma quello di nascita. Nasce il feto, nasce il fanciullo o la fanciulla, nasce l'essere umano adulto, nasce l'essere luminoso. Pertanto, la questione di morte, come pagani politeisti, in realtà noi non l'abbiamo. Sappiamo che c'è la morte, sappiamo che c'è il fallimento, sappiamo che le cose possono andare male, sappiamo che chi si mette in ginocchio davanti ad un Dio padrone non sarà mai in grado di sviluppare se stesso nell'eternità dei mutamenti, perché il mettersi in ginocchio in realtà è una rinuncia a se stessi, è un delegare ad un altro, ad una fantasia propria, le proprie pulsioni, i propri bisogni, le proprie determinazioni che vengono di fatto sottomesse e stuprate in funzione di un Dio padrone, in funzione di un soggetto esterno a noi, e noi rinunciamo a tutto questo. Pertanto c'è una rinuncia al divenire nell'eternità dei mutamenti, proprio per il fatto di essere cristiani, proprio per il fatto di essere musulmani. C'è una rinuncia a noi stessi, c'è una rinuncia a sviluppare noi stessi, a diventare degli dèi, proprio accettando la sottomissione, accettando passivamente delle regole che invece noi dovremmo scegliere perché noi le vogliamo scegliere e perché quelle sono ciò che ci è utile per vivere. In realtà non è così. Quando viene imposta una verità rivelata, quando le persone vengono costrette in ginocchio e quando alle persone viene imposta la patologia della sottomissione e della dipendenza per renderli dei soggetti passivi, in realtà si toglie loro la loro volontà, si toglie loro la loro intelligenza, si toglie loro la loro capacità di determinare se stessi nell'infinito e nella vita. Cioè, per ottenere la sottomissione con tutto il corpo e con tutta l'anima, in realtà si priva le persone dei loro aspetti divini, della loro possibilità di veicolare il divino che hanno dentro nell'oggettività in cui vivono. Pertanto le religioni rivelate non è che si limitano a costringere l'individuo alla sottomissione. Le religioni rivelate fanno molto peggio. Fanno un sacrificio umano, distruggono il Dio che cresce dentro gli esseri umani per trasformare gli esseri umani in oggetti di possesso ad opera del loro Dio. Costruiscono disperazione, costruiscono angoscia, costruiscono nelle persone l'incapacità di affrontare coerentemente la loro esistenza. Le religioni rivelate sono effettivamente un cancro dell'umanità, perché distruggono negli individui la loro parte divina. Bene, io per oggi mi fermo qui per quanto riguarda questo abbozzo di conferenza, che considera soltanto i 5 elementi principali della conferenza fondamentale del paganesimo politeista. Naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione per riuscire a sviluppare anche gli altri 3 elementi. Bene, vi ricordo che stiamo lavorando alla televisione pagana, che fra poco inizierà anche delle trasmissioni in diretta. Naturalmente sintonizzatevi, cercatela, è su Mogulus, ma basta cercare televisione pagana o paganesimo, o televisione del paganesimo, e la trovate in internet facilmente. Ciao a tutti, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao ancora, ciao.